Ave Maria, carissimi radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ci ritroviamo di nuovo insieme per continuare a conoscere la vita del beato Bartolo Longo, legato alla fondazione del famoso santuario di Pompei. Il beato a settembre era solito trascorrere un po' di tempo nella sua terra nativa, la Puglia, e si dava sempre da fare per far conoscere la sua opera e trovare benefattori che la aiutassero in quell'impresa. Nella città di Oria non c'era tanto bisogno di far pubblicità, perché l'opera era già conosciuta molto bene. Il beato, già all'inizio della fondazione, quando vi ritornava, narrava i prodigi. Ad Oria abitavano gli zii Francesco De Angelis e sua moglie Raffaella Longo, sorella del padre. Erano anime care a Dio, perché arricchita in terra da tribolazioni senza numero, esilio, prigionia, desolazioni, abbandono di amici, persecuzioni, cose che il mondo chiama mali, ma che sono veri e propri tesori ineffabili per la gloria eterna. Un esempio da imitare è proprio quello della zia Raffaella Longo, madre di numerosi figli, che nutriva una forte devozione a Gesù sacramentato, ed anche in piena estate, nelle ore più calde del giorno, usciva di casa da sola, si recava al Duomo e nel silenzio di quella cattedrale restava a lungo tempo inginocchiata davanti al tabernacolo a pregare il solitario prigioniero d'amore per tutti e in particolare per il marito esiliato. Sempre ad Oria aveva altri cari amici: l'arcivescovo Francesco Del Rico, il fratello Don Giuseppe, i signori Salerno, Mele, Don Vincenzo De Angelis, Palma Matarrella ed altri amici. Oria era una città cara al beato. Fra i tanti amici c'era anche il signor Martini carissimo, che a sue spese vi fondò un ospedale. Il Martini aveva 6 figli e aveva un possedimento terriero con annessa abitazione a Contrada San Felice, a confine con il possedimento del beato Allatiano, in Contrada Catene. Quindi, quando il beato era in vacanza, era solito, insieme al suo fidato amico professore Vincenzo Pepe, far visita alla famiglia Martini. E quando si incontravano, non si parlava che della Madonna di Pompei, dei santi viventi che loro conoscevano in Napoli e anime care a Dio che vivevano ad Oria. Non passerà un anno dalle vacanze del 1878 che a casa Martini avverrà un prodigio. L'anno successivo, cioè il 1879, la visita la fece direttamente la Regina del Cielo, la Vergine di Pompei, a Marianna Martini per strapparla alla morte. Ma di cosa soffriva Mariannina? Lo raccontava la madre, alla quale 6 anni di lunghe cure, lacrime e preghiere non avevano potuto ridonarle la figlia. E soffrivano anche i suoi fratelli per le condizioni di salute dell'unica sorella. Avevano tentato di tutto per vederla risanata. Nel mese di agosto l'avevano portata a Napoli dall'illustre professore Cantani, ma anche dopo i bagni termominerali a Bagnoli, ordinati dall'egregio scienziato, tutti i mali le erano ricomparsi con maggiore intensità. Le scoppiò la febbre con l'inappetenza, i forti dolori al capo, fiamme in volto, tosse e sofferenze, e temendo il peggio, lungo il viaggio di ritorno, chiese al medico curante di volerla accompagnare fino a casa d'Oria. Stando a casa, la tosse divenne più forte, fino a temere la rottura di qualche vaso sanguigno, come poi avvenne dopo alcuni giorni. Tutti i rimedi furono vani. La morte era presso il capezzale di Mariannina e il medico si sentiva in dovere di ordinare i sacramenti, ma gli mancava il coraggio per non aggiungere altri dolori alla desolata famiglia. Seguì il fatto straordinario che vi raccontiamo con le parole semplici della signorina Mariannina Martini, che furono depositate con giuramento nel processo presso la curia di Nola, presieduta dal vescovo Formisano, il 16 febbraio 1880, con la relazione giurata del medico curante dottor Oronzo Biasi e dai fratelli della graziata Giacinto e Pasquale Martini. Il giorno 9 ottobre 1879, trovandosi a casa ad Oria, gravemente inferma, dopo 6 anni di continue e indicibili sofferenze, si sentiva mancare la vita e per i continui attacchi di cuore l'aria le veniva meno e la vista le si oscurava. Passava le notti in continuo patimento, in appetenza, debolezza estrema e tosse violentissime. Pochi giorni prima il fratello Giacinto aveva scritto all'avvocato Bartolo Longo affinché pregassero la Vergine di Pompei. Quindi fu fatta una novena alla Madonna di Pompei. Sovraggiunse la festa del Rosario del 5 ottobre e la sua salute peggiorò molto, tanto che la notte precedente, il giorno 9 ottobre, si sentiva morire, nonostante tutti i farmaci che le aveva somministrato il suo medico curante, che veniva da Napoli, il dottor Oronzo Biasi. Era l'alba di quel giorno ed essendo sveglia ed esanime, abbattuta, con gli occhi aperti nella posizione supina, perché non poteva volgersi da nessun lato, a un tratto la stanza si inondò di luce chiarissima e al lato destro del letto le si presentò una bellissima signora che subito riconobbe. Era la Madonna, al che rimase stupefatta. Adesso ci fermiamo per una breve pausa musicale. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo insieme. Continuiamo la storia del santuario di Pompei. A Maria Annina era apparsa la Madonna. Aveva una statura giusta, un viso gentile, d'un bianco roseo, 2 occhi neri che lucevano come 2 stelle. Capelli neri, sciolti con in capo una corona di foglie verdi, frammezzate con qualche rosa bianca. L'abito era splendente, le mani congiunte e alla destra pendeva un rosario con 15 poste come di oro. A tale apparizione la vista, che prima era attutita, si fece chiara intera. L'aspetto della Madonna era maestoso, affabile e amorevole, le sembianze alquanto meste. Subito cominciò a parlarle con una voce così dolce, così soave, che con tutto lo sforzo non si può trovare nessuno che possa somigliarla, dicendole: Maria Annina, tu vuoi vivere o vuoi morire? Le rispose semplicemente: come vi piace. Io sono la Madonna del Rosario di Pompei. Se vuoi guarire, devi venire nella mia chiesa a Pompei. E prima di entrarvi, devi scalzarti e 4 passi prima di giungere al mio altare, verrai a ginocchioni. Le rispose Mariannina, per me è impossibile fare tutto questo. Piuttosto andrei a Doria, nella stessa chiesa di San Domenico, la quale è sotto il titolo del Rosario. No, riprese la Madonna, osserva quel che ti ordino e guarirai certamente. Dal giorno 11 al giorno 12 spariranno tutti i tuoi antichi mali e nel giorno 15 sarai perfettamente guarita. E il tuo medico curante ne farà l'attestato. Così potrai venire da me a Pompei, ma non far passare un mese dalla tua guarigione senza osservare quello che ti ho imposto. Detto questo scomparve. Male rimase impressa nelle sue pupille per 3 giorni continui l'immagine della Santissima Vergine, al che ai fratelli, alla madre e al medico, che erano tutti afflitti, Mariannina non faceva altro che ripetere con tono gioioso: state allegri che non passerà il giorno 11 che io starò bene. L'effetto dell'apparizione aveva portato nell'animo di Mariannina la certezza della guarigione promessa dalla Vergine del Rosario e aveva una pace e una calma nell'animo che nemmeno lei sapeva descrivere. In casa erano tutti titubanti, la credevano illusa, ma giunse il sabato, giorno 11, tanto aspettato. E tutti erano sfiduciati, più di tutti il medico, che aveva diagnosticato proprio quello il giorno della sua dipartita. Solo la madre devotissima del Rosario non aveva perso la speranza. Ed ecco, sul finire del giorno 11, Mariannina ad un tratto si sentì ridonare la vita. Scomparve d'un colpo il malore che la teneva afflitta per anni, sentì il sangue scorrerle per le vene e sparire le macchie dal viso e ogni altro segno di infermità. Subito fu chiamato il medico, il quale rimase fuori di sé, perché l'avvenimento di quel prodigio contraddiceva tutti i principi della medicina e della terapeutica. Tutta la famiglia e altre persone presenti, in segno di riconoscenza, pregarono in ringraziamento alla Santissima Vergine del Rosario. Ma non è finita. Il giorno 13 ottobre, per uno spasmo esofageo, le si chiuse la bocca, tanto che non poteva inghiottire nessun cibo, nemmeno liquido, e questo stato durò 3 giorni. La fame era forte e rabbiosa. Il medico era in attesa di una sonda esofagea per farla ingerire qualcosa che potesse sostenerla. Ma accadde che all'alba del giorno 15 ottobre si presentò nella sua stanza di nuovo la Madonna, con la stessa luce e stesso portamento, come la prima volta. Allora Mariannina esclamò: «Sto peggio di prima!» E la Madonna rispose: «Come ti promisi, oggi sei guarita!» E ciò dicendo stese la sua mano, l'appoggiò sul suo petto e sopraggiunse: «Alzati e mangia ciò che ti piace. Riprendi le tue abitudini ed esegui ciò che ti ho detto, cioè di venire a Pompei», e disparve. Il primo movimento per assicurarsi della perfetta guarigione fu quello di stendere la mano sotto il guanciale e prendere un pezzettino di cioccolata e qualche confetto che il medico stesso faceva porre nella speranza che la malata potesse in qualche momento propizio inghiottire da sé. E sentendosi veramente riacquistate le forze, chiamò tutta la famiglia per rivelare questa seconda apparizione con la prova così evidente. Il medico non credeva ai propri occhi e per assicurarsi del fatto le fece apprestare un ciotolone di latte e caffè con pan di Spagna e lo fece trangugiare alla presenza di tutti, mentre tutti piangevano con tenerezza. Quel giorno si cibò insieme alla famiglia anche in un pasto grossolano e con fritture, anzi contro le previsioni del medico che assegnava lo spazio di un mese per poter gradatamente recuperare le forze perdute e camminare. Ma dopo 3 giorni passeggiava per i giardini, sentendosi così vispa e allegra come quando era fanciulla a 10 anni. Riprese anche l'esercizio del pianoforte e di tutte le giovanili abitudini. Non era passato un mese, era il giorno 21 novembre, dedicato alla presentazione di Maria al Tempio. Il Beato e la Contessa si trovavano ancora a Pompei, presi dalle loro abituali occupazioni per seguire il nascente santuario, che fu loro annunziata una visita inaspettata. Era la piccola comitiva di amici di Bartolo Longo, venuti da Oria, la famiglia Martini, con la giovane Mariannina che si recavano a Pompei. La giovanetta era andata ad osservare l'ordine ricevuto dalla Santissima Vergine e, per consiglio del suo direttore spirituale, dal Mono, malgrado il freddo straordinario di quell'anno, le nevicate, i forti venti, aveva intrapreso quel viaggio per ringraziare la Madonna. Il Beato e la Contessa furono commossi e quando, dopo averle fatto raccontare di nuovo il prodigio dell'apparizione della Vergine, accompagnarono Mariannina fino all'immagine, dinanzi alla quale, scalza e a ginocchioni, in preda alla più viva commozione, scioglieva il vuoto del suo cuore. E dopo un'intera giornata di ringraziamento, preghiere e promesse, la buona famiglia fece ritorno ad Oria e, in memoria perenne della potenza e dell'amore alla Madonna di Pompei, la stanza dove apparve la Madonna fu trasformata in cappella, dove la pia e zelante signorina faceva celebrare le messe alla Madonna e ogni primo venerdì del mese una messa in onore del cuore santissimo di Gesù. Bene, cari radioascoltatori, ci ritroviamo al prossimo appuntamento con la rubrica dedicata alla Madonna di Pompei. Restate sempre sintonizzati sulle frequenze della Radio Buon Consiglio. Ave Maria.